Amici del canale YouTube della Libera Europa, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Oggi vi vogliamo presentare una registrazione, una presentazione del testo che abbiamo avuto ieri pomeriggio presso i nostri locali, del testo uscito per Aga Edizioni Antikeimenos, testo scritto da Alexander Dugin, uscito l'anno scorso in Russia, quindi un testo molto recente, metafisica, il sottotitolo è Metafisica politica dell'Anticristo. Ringraziamo Lorenzo Maria Pecini, che ha dimostrato la sua solita con grande disponibilità la volontà di presentare questo testo presso di noi, è il traduttore e il curatore dell'opera. E vi ricordiamo che potete trovare in descrizione il link per acquistare il testo e vedere gli altri libri del professor Dugin, e quindi potete acquistarli, potete approfondire il suo pensiero che va veramente dalla geopolitica alla filosofia alla società. E senza ulteriori indugi, direi di mandarvi il video della presentazione di ieri.
Allora, grazie a tutti per essere venuti quest'oggi alla presentazione di Antikeimenos, questa ultima grande, immensa, ma tanto bella fatica del professor Alexander Dugin. Questo testo, per inquadrarlo, nasce all'interno degli anni 2020-2021. Viene edito alla fine del 2022 in Russia e noi l'abbiamo voluto subito tradurre, curare e rendere disponibile al pubblico italiano. Perché? Leggendo questo libro, prendendolo fra le mani, oltre al fatto che insomma è un bel librone, ci troviamo di fronte a un'opera che inizialmente sembra quasi scomposta. Perché Dugin comincia a scrivere questo testo per affrontare un aspetto che all'interno della sua trattazione, che come forse già sapete è molto ampia, dalla teoria politica, la filosofia spicciola, il tradizionalismo, l'etnosociologia, la noologia, questa scienza dei nous, degli spiriti dei popoli, che si incarnano e che danno forma alle culture. Lui fa una analisi di quello che è l'elemento metafisico della politica. E dunque, la politica di cui lui stesso parla, pensate alla quarta teoria politica, che è stata la sua opera principale che l'ha consacrato, anche se a onor del vero l'opera magna di Dugin è Nomachia, 28 volumi, ancora mai tradotto in italiano, soltanto una piccola introduzione. E che magari richiederà un'intera vita, quindi un giorno la potremo leggere, ma dalla quarta teoria politica in poi, Dugin anche in Italia viene molto conosciuto, apprezzato e comincia una diffusione, uno stile anche del suo pensiero, che trova in un certo senso in questo testo un elemento che non era mai stato esplicitato prima. Nel affrontare quello che nel suo pensiero è le possibili organizzazioni, trasformazioni della società, il superamento, che non è una singolare sintesi, ma è proprio un oltre, un passare a un livello esistenziale diverso delle precedenti tre dottrine politiche, il liberalismo con i suoi figli, i nazionalismi con i suoi figli, i comunismi con i suoi figli, per approdare alla quarta teoria politica, Dugin volontariamente in passato lascia aperto un argomento, la metafisica politica. E in particolare, in questo testo va a toccare quello che ha ritenuto essere forse l'aspetto più urgente da trattare, e capiremo perché, l'Anticristo. Anticristo, che è una figura, salve, che come sappiamo riguarda non soltanto la tradizione cristiana, ma attraverso altre definizioni appartiene a tutte le grandi tradizioni religiose, soprattutto monoteistiche, ma non soltanto, di questo nostro pianeta. Una figura quindi che prende le forme, i tratti, i caratteri culturali, sociali e anche e soprattutto politici, laddove va a incarnarsi, a prendere forma. E Dugin lo fa proprio attuando quella che nella introduzione abbiamo voluto ricordare essere la sua già nota alchimia del politico, che è un po' lo strumento con cui è necessario leggere le opere di Dugin. Tutti i testi duginiani, anche quelli più di carattere accademico, didascalico, sono testi che richiedono una sorta di percorso iniziatico. Il lettore deve interfacciarsi con l'opera duginiana applicando quella che lui sempre suggerisce essere una via maestra per far sì che quello che viene letto all'interno del testo non resti ovviamente lì, ma diventi un qualcosa che ha una sua operatività nella nostra vita quotidiana, nelle scelte che compiamo, nel mondo che vogliamo realizzare e trasformare. Ed è appunto questa alchimia del politico che lui riprende dal mito della caverna, un grande classico della Repubblica di Platone, libro VII, che rappresenta quella che un po' è, no, il grande inganno dell'illusione del mondo, il lavoro personale che bisogna compiere per uscire da questo inganno, che da Platone in poi, ma anche precedentemente in altre tradizioni, ha caratterizzato tutta la letteratura del tradizionalismo e non soltanto in tutto il mondo. Tre sono gli elementi che portano a questa alchimia del politico, che sono le tre fasi alchemiche classiche: la nigredo, la fase al nero, la albedo, la fase al bianco, e la rubedo, la fase al rosso. E Dugin vuole proprio fare questo esercizio, che noi questi colori li abbiamo voluti riprendere nella copertina, dove vedete il volto del Cristo del Mantegna, no? Un grande classico della traduzione scultorea, in questo caso napoletana, una vera meraviglia, proprio per celare, in un certo senso, un qualcosa di enigmatico. E siccome i libri si giudicano dalla copertina, e tutti comunque li giudichiamo dalla copertina, il Cristo velato di San Martino richiede un attimo di attenzione. È un Cristo? Punto di domanda. Sapete che anche i critici d'arte al riguardo non sono esattamente concordi, perché dalla sua posizione, dal contesto, dall'essere collocato all'interno di una chiesa, verrebbe da pensare al famoso corpo del Cristo deposto nel sepolcro dopo la morte, prima della risurrezione, con questo velo, la sindone, no? Adagiato sopra. In una rielaborazione, che è questa trasparenza particolare ottenuta tramite la lavorazione del marmo, che più richiama, potremmo dire, oggigiorno a un telo di plastica che a un velo di lino, e che volutamente l'autore, con particolari caratteristiche esoteriche, vuole mettere lì per celare una verità, punto di domanda anche qui, che forse era accessibile soltanto a pochi. Ed è quella che anche all'interno delle sacre scritture che caratterizzano il cristianesimo, Dugin, sapete, è un ortodosso, fa parte del gruppo tradizionalista dei vecchi credenti, che è un ramo della Chiesa ortodossa russa, dopo aver affrontato una lunga parte di ricerca nella sua vita, passando attraverso vari gruppi che affrontavano e riflettevano il tradizionalismo, e la domanda è proprio questa: e se questo non fosse un Cristo, ma fosse il suo speculare, il suo doppio, l'anticristo? Perché nella trattazione Dugin, come vi dicevo, che all'inizio può apparire un po' scollegata, comincia rievocando quella che è, attraverso questo esercizio dell'alchimia, quindi di bruciare interiormente ciò che si legge, farlo proprio, digerirlo, masticarlo, anche soffermarsi criticamente su alcuni punti che possono sembrare talvolta controversi, anche difficili, perché la prima metà del libro è un condensato incredibile di storie delle religioni, di tradizione, di approfondimenti su che cosa è e non è l'anticristo, che non mi prende nelle varie latitudini di questo pianeta e nelle varie fasi storiche. È una fase invece di albedo, quella in cui nella prima parte della seconda metà del libro passa a costruire, in un certo senso, una, potremmo dire, immagine intercambiabile, a tratti interconnessa di sicuro, di quello che è l'anticristo oggi. E lo fa in ultima fase, nell'ultima parte del libro, anche analizzando quelli che sono stati gli anni della pandemia Covid-19, analizzando le trasformazioni politiche che questo a livello globale ha significato. Una fase di transizione che Dugin identifica come un evento prodromico alla venuta, all'incarnazione dell'anticristo. Ora, come sapete, Dugin lo ricorda molto bene, l'anticristo non è una semplice figura che arriva a un certo punto della storia, fa quello che deve fare e poi, una volta sconfitto, se ne va. L'anticristo, ci mostra Dugin, ha una sorta di incarnazione attraverso il tempo, in più momenti, in più fasi, sotto più forme, che arrivano poi a un certo punto a culminare in quello che è l'anticristo, potremmo dire, personificato vero e proprio, quello narrato dalle sacre scritture, quello presente ancora una volta all'interno delle tradizioni religiose, e che compirà e ha questo scopo di compiere una specifica azione che fa parte di tutta l'escatologia, no? Quel ramo della teologia che riflette sugli ultimi tempi. E Dugin si parte da un quesito importante che è quello legato a, appunto, come questo anticristo in realtà sia già in buona parte, no, venuto, incarnatosi attraverso proprio le dimensioni politiche, gli eventi storici, politici che noi abbiamo vissuto nella storia. Parte subito da un bellissimo, leggerò alcune parti, no? Perché fa sempre piacere, da un'analisi che riprende ovviamente Guénon, che sapete essere uno dei suoi autori occidentali di massima ispirazione. Dugin, peraltro, è stato uno dei traduttori di Guénon, come anche di Evola in russo, quando ancora invece non esistevano, negli anni 80 e 90, dove va a compiere quella che è una critica alla città del diavolo, la diavolopoli, come già Guénon l'aveva chiamata. E lì va a notare come già nel Il regno della quantità e i segni del tempo, grande libro classico, insomma ormai un must di Guénon, nella sua analisi tradizionalista, Guénon aveva trovato la possibilità, individuato la possibilità di una antipolis, di una città che per quanto potesse sembrare ideale ed anche in un certo senso realizzare o avere la pretesa di realizzare la felicità umana, la perfezione politica, come tante volte è successo nel corso della storia, dove tanti profeti o falsi tali si sono proposti, no, di raggiungere la meta dell'eterna felicità dell'uomo sulla terra. E questa parodia demoniaca è appunto una antipolis. E l'antipolis, nota Dugin, è esattamente quanto di più concreto si possa vedere nel momento in cui cerchiamo di analizzare il tempo di oggi. Guardiamoci intorno, credo sia abbastanza evidente a tutti. La politica non è più la politica, non rispondiamo più con le forme che abbiamo sempre utilizzato, almeno nell'epoca moderna, all'esigenza politica che l'uomo ha dentro di sé, alla nostra organizzazione della società. Non funzionano più questi sistemi e queste strutture, e questo malfunzionamento si estende, si espande e continua ad essere tale all'interno di tutta la società, in tutti i campi, nell'economia, nella geopolitica, nelle relazioni che abbiamo, nella medicina, la scienza, che negli ultimi anni ha dimostrato di essere molto più fallace di quello che credevamo. Le tecnologie, la stessa globalizzazione, che poi si è evoluta in mondialismo e globalismo, che ha dimostrato di non riuscire a raggiungere quello che era stato il suo grande scopo che si era prefissata. Un mondo di pace, un mondo di armonia, un mondo dove tutto e tutti sarebbero stati cittadini di un'unica realtà politica. Ebbene, nota, riprendendo Guénon, che di fatto così non è stato. Anzi, a cosa siamo arrivati? A un mondo che funziona molto peggio, a una quantità impressionante di problemi, crisi dopo crisi che si reiterano in maniera interminabile, una sclerotizzazione di questa vera e propria patologia dell'esistenza umana, che è una patologia politica. Perché ovunque ci giriamo ci sono problemi di carattere politico, l'uomo non riesce più a risolvere il problema politico. E al di là di quella che è la sua, appunto, no, proposta politica come la quarta teoria politica, Dugin dice, ebbene, tutto il tradizionalismo già aveva prognosticato l'arrivo di un momento del genere, quello in cui saremmo stati incapaci, sarebbe successo qualcosa, un estremo, il compimento di un ciclo che ci avrebbe condotti a non essere più in grado di rispondere a che cos'è l'uomo, a che cos'è la politica, a come concretamente realizzare questo bene comune di cui parlava Platone nella sua Repubblica, di cui narrava Aristotele nella sua Etica, di cui nel corso dei secoli i grandi filosofi hanno sempre cercato di trovare spiegazioni e declinazioni varie. E allora, proprio sulla scorta di Guénon e poi di Evola, in particolare di Cavalcare la Tigre, opera magistrale di tutto l'organigramma evoliano, si pone un obiettivo. Se vogliamo capire nel profondo che cosa sta succedendo, al di là degli aspetti economici, sociologici, strettamente politologici e anche geopolitici, sapete che Dugin è un geopolitico molto importante, bisogna fare questo esercizio, stare in mezzo a questa criticità e cercare di guardare la dimensione verticale, la dimensione metafisica, per capire qual è il vero nucleo di questa crisi interminabile. Un esercizio, potremmo dire, spirituale, un esercizio anche violento a tratti, perché Dugin riconosce che anche le stesse grandi religioni che noi abbiamo sempre preso come riferimento, in qualche modo sono arrivati anche loro a una fase quasi terminale, anche lì difficile, perché ammalatesi nel rispondere, nell'assecondare sempre di più il mondo lo stesso globalismo, nel diventare parte integrante di questi processi di trasformazione e devastazione dell'umanità, e quindi in questa ciclica decadenza non possiamo far altro anche che stare a osservare come queste vanno scemando sempre più via, lasciando spazio però a che cosa? O meglio, a chi? Perché le tradizioni religiose ci raccontano che proprio nel momento in cui questa grande parodia, questa menzogna sempre di più va diffondendosi, e anche le stesse istituzioni che dovevano prendersi cura dello spirito e dell'anima dell'uomo non riescono più a trovare risposte, a dare risposte a un mondo perché si sono in qualche modo conformate e hanno assecondato esso, ecco che sorge colui che per eccellenza deve far credere di aver trovato la soluzione, deve far credere di aver la chiave in mano, che è appunto l'anticristo. L'anticristo che è il Dajjal dei musulmani, l'anticristo che è Angra Mainu nella tradizione zoroastriana, masdea, l'anticristo che assume anche all'interno, ed è molto interessante perché Dugin ne fa una bellissima trattazione, di quelle che sono le dimensioni più tecnologiche, parla tantissimo della intelligenza artificiale collegata al Dasein, in un capitolo, una parte veramente affascinante, laddove l'uomo, non essendo più stato capace di trovare una religione, un dio a cui credere, è passato a credere alla tecnica, la famosa technè, che soprattutto dalla metà dell'Ottocento ad oggi, attraverso anche quelle che conosciamo come le tecnocrazie, è giunto al massimo apice di consacrare la scienza a religione, costituendone un vero e proprio rito, per poi passare all'intelligenza artificiale, che va a sostituire sempre di più quella umana, per poi arrivare ancora chissà dove, dimenticando che cos'è veramente lo spirito. E ne fa una descrizione interessante. Interessante partendo anche proprio da quelle che sono state, in un certo senso, le tracce nascoste, soprattutto nella tradizione orientale, in particolare cinese, dell'avvento di queste intelligenze tecnologiche, di queste sorte di figli un po' bastardi di questo anticristo che va prendendo potere gradualmente nella storia, perché il suo avvento non è un avvento che sarà, dice Dugin, eclatante e sensazionalistico, ma sarà talmente graduale che nel momento in cui arriverà a prendere potere come un falso messia, come appunto un anticristo, esso sarà scambiato per un alter Christus, per un altro Cristo, e quindi il grande inganno sarà compiuto. All'interno di quel grande inganno, però, ci saranno coloro che resisteranno, coloro che resteranno al di là di questa menzogna, che riusciranno a smontare questa dimensione. Bello perché Dugin proprio c'è una tutta la parte in cui tratta anche di questa trasformazione tecnologica, lo fa a partire proprio da quello che è un suo elemento importante, no? Il Dasein, l'esserci di Heidegger. Nel trattare la questione del Dasein riprende il soggetto radicale. Il soggetto radicale è una figura escatologica Dugin, che fa peraltro da ponte, da liaison tra quello che è il mondo d'oggi, quello anche che è la parte, la manifestazione dell'antichevenos e la parte della battaglia, che dopo accenneremo, e quello che è il mondo, potremmo un po' in maniera azzardata dire ideale, che lui propone, della quarta teoria politica, cioè come fa l'uomo ad arrivare, a entrare, a trasformarsi, a compiersi in un mondo del genere. Come è possibile arrivare a questa quarta teoria politica? Attraverso una semplice modifica di governo, delle elezioni, una rivoluzione? Una rivoluzione sì, dice Dugin, ma che tipo di rivoluzione? Perché se non è una rivoluzione dello spirito, dove si fanno uomini e donne nuove, attraverso un processo di tribolazione, di purificazione, di profonda e radicata scelta personale, è impossibile fare un mondo nuovo e diverso. E il soggetto radicale è appunto questa soggettività in parte divina che si incarna in tutti coloro che scelgono radicalmente, in maniera irremovibile, che sperimentano, che vengono forgiati nelle tribolazioni della vita a compiere questo passaggio, a diventare traghettatori per tanti altri verso un nuovo mondo. E questo Dasein è proprio l'esserci, è proprio la manifestazione autentica di questo soggetto radicale, che non è, attenzione, il Cristo in sé per sé, non è nemmeno, diciamo così, la figura michelita che può essere della tradizione cristiana, possiamo essere tutti noi, tutti coloro che scelgono di fare parte della schiera di coloro che, comprendendo ciò che avviene, operano per disinnescare l'opera mefistofelica e menzognera dell'anticristo. Questo mondo tecnologico però ci pone proprio al di fuori, la disumanizzazione, nella perdita, nell'allontanamento, in questo distacco violento, strutturale, con ciò che è la dimensione metafisica dell'uomo e quindi di conseguenza di tutta la società. La tecnologia, come apoteosi della tecnica, arriva appunto, come dice la parola stessa, ad essere un logos della tecne, uno spirito che spirito non è, di una tecnica che al suo interno porta proprio l'assenza del Dasein e quindi anche l'impossibilità effettiva di salvare, di aiutare, di poter passare e realizzare un mondo nuovo, perché è un feticcio, è un inganno, ed è un inganno fatto talmente bene che, dice Dugin, riesce addirittura a simulare il Dasein, a proporre una umanità o un qualcosa che assomiglia molto a tale, come pensiamo ai cyborg, no? Gli umanoidi, o quelle stesse proiezioni che ormai siamo abituati a vedere nel mondo digitale, degli schermi, degli smartphone, dei computer, nel quale troviamo però una umanità che anche lì è una maschera. E maschera è, sapete, no, il termine latino con cui si utilizzava la parola persona. I latini, no, avevano la maschera, la persona, erano le maschere che si indossavano a teatro. Dunque non un'esistenza autentica, non l'individuo, che è colui che è indiviso, ma una società fatta di individui, di persone sempre più divise. Ed è qui infatti che Dugin passa a fare un'analisi molto bella, dopo leggiamo alcuni strati, di quello che sono stati gli ultimi 3 anni, dove lui identifica un aspetto anche geopolitico e metafisico, dove lui identifica un passaggio importante per la manifestazione, la presa di potere dell'anticristo, che è appunto attraverso quello che, come ho già detto prima, era diventata la nuova religione, il nuovo credo accettato, globalizzato e in qualche modo comunque perfettamente efficace in quanto figlio di questa modernità che è stata caratterizzata da Cartesio in poi, da Galileo Galilei, dalla scienza col metodo moderno, che come sappiamo è una scienza che gradualmente ha sempre di più abbandonato la dimensione dello spirito e che in qualche modo ha portato a manifestare quello che poteva in qualche modo essere considerato fino a prima un assurdo, cioè di disancorare completamente l'essere umano da tutto ciò che, da quel poco di sacro che gli era rimasto, perché la dimensione del periodo pandemico dal 2020 si è caratterizzata proprio per la distruzione ulteriore di tutto ciò che di sacro gli era rimasto: i funerali, il contatto fra le persone, il volto che è epifania della persona. E così facendo, dice Dugin, sono arrivati gli dei della peste. Fa un bellissimo excursus su quella che è la dimensione medievale della morte, potente, violenta in certi sensi, perché macabra, come macabra era quella danza su cui continuamente si barcamenava l'uomo cosciente della sua fragilità, bisognoso della dimensione divina, sacramentaria della sua esistenza, che in qualche modo tutelava quella salvezza ultima che era delegata all'istituzione religiosa e all'autorità che essa rappresentava, anche nella dimensione politica. Ma ripeto, venendo a mancare tutto questo, ciò a cui si va incontro è l'annichilimento dell'uomo che perde se stesso. Non quell'annichilismo nicciano che sappiamo essere anch'esso in qualche modo alchemico, ma quel nichilismo che è proprio della postmodernità, di quel qualcosa che neanche riesce più a identificarsi perché è post, è dopo qualcos'altro, che è riuscito a dividere talmente l'uomo da perdere completamente quel poco di essenza che gli rimaneva. E allora, anima stante et non cadente, dice Dugin. Trovare, per citare il grande, no, Franco Battiato, che riprendeva le parole di Gurdjieff, no, il centro di gravità permanente, trovare quel punto di osservazione che nel tribolare di questi tempi, nella velocità con cui è andato modificandosi il mondo negli ultimi anni, ci ha in qualche modo fatto perdere di vista la forma originaria delle strutture sacre dell'esistenza e come queste si applicano alla politica. Perché, come sappiamo, la politica è diventata biopolitica, perché, come altrettanto ben sappiamo, l'informazione è diventato un quinto dominio di guerra nell'infosfera, perché, come altrettanto sappiamo, si vanno configurando delle dimensioni in cui l'essere umano ci si domanda persino se continuerà ad essere umano, nella sua ibridazione con la macchina, piuttosto che nella sua trasmissione e collegamento di vita sempre di più a una digitalizzazione che lo estranea e lo aliena persino da se stesso e non soltanto dallo stare insieme agli altri. Ed è proprio in questa schizomorfia dove di default, per utilizzare un termine del computer, noi perdiamo i concetti fondamentali della metafisica, questo punto, questo polo gravitazionale è un esercizio necessario se vogliamo identificare dove, chi, come, quando è questo anticristo. Perché il problema, e anche capito nell'ottica, no, delle grandi tradizioni religiose è molto importante, è che questa decadenza, no, di cui tutti ormai abbiamo ben appreso il funzionamento e l'incedere sempre più veloce, questa decadenza porta all'interno delle figure che sono appunto diaboliche, divisorie, che sono in qualche modo infernali, che riportano quindi alla distruzione totale dell'uomo. E capire chi, dove, come e quando agiscono queste figure diventa importante se vogliamo riuscire a salvare l'uomo o ciò che ne resta, per portarlo a questa battaglia finale. Battaglia finale che è quella narrata dalle grandi tradizioni religiose, dove l'anticristo con i suoi seguaci combatteranno contro invece il Cristo e contro coloro. C'è un bellissimo excursus dove Dugin parla di come le varie tradizioni scatologiche hanno degli incastri perfetti. Pensiamo alla tradizione islamica, dove il Imam Mahdi conduce le schiere che il Cristo gli consegna per l'ultima battaglia. Piuttosto come già nella tradizione Masdea degli zoroastriani era presente il ritorno di uno spirito sacro che infiammava i cuori di coloro che lo accoglievano e che diventavano una sorta di guerrieri altrettanto sacri che portavano la luce nel mondo in una tenebra continua che andava imperando. Ma ancora, anche come questo passa attraverso l'esigenza di ridefinire proprio che cos'è l'essere stesso, laddove ci siamo abituati a vivere in un mondo in cui quella tecnica ha preso il sopravvento anche sulla politica, per cui oggi la nostra appunto dimensione è sempre più fallimentare. Politica passa attraverso di essa e si sbriciola, si sgretola, diventando appannaggio di coloro che governano il dispositivo, ma mai qualcosa che è realmente nostro, che è sempre delegato ad altri e che in qualche modo può essere spento da un momento all'altro, facendo perdere quella che è una dimensione essenziale della vita dell'uomo, la relazionalità. Come diceva Aristotele, lo zoon politikon, l'essere politico, l'animale politico. È un libro impregnato di sacralità, laddove, sapete, no, l'etimologia del termine sacro, da sacer in latino, a ciò che è messo da parte. Un mettere da parte anche il tempo, no, per digerire, per alchimicamente elaborare il logos che si trova all'interno, che passa all'interno di questo libro. Proprio perché deve operare una trasformazione che è quella di farci uscire da quella parte già anticristica che in qualche modo noi viviamo e di cui magari non ci rendiamo conto, perché assuefatti da una società nella quale ci siamo piegati, abituati, siamo stati anche educati a vivere con dei ritmi, degli stili, dei simboli e dei significati che in qualche modo già appartengono invece alla legge dell'anticristo. E qui diventa fondamentale la battaglia finale, perché se appunto noi compiamo questa alchimia interiore e quindi arriviamo a compiere una scelta, che è quella da che parte stare, e quanto per noi è importante scovare le trame anticristiche e capire qual è invece la via d'uscita per la sconfitta di questo anticristo partecipando a quella vittoria, e ne fa un bellissimo passaggio attraverso la dimensione scatologica della geopolitica in più capitoli. Ecco che arriva appunto questa battaglia finale nella quale L'elemento fondamentale è quello che noi non possiamo, non potremo in nessun modo delegare assolutamente niente di tutto ciò. Resistere fino all'alba, dice Dugin, anche se la situazione raggiungesse un punto di svolta poco prima dell'alba, dovremmo comunque soffermarci e domandarci: è veramente la fine o solo un'illusione di essa? Un inganno, questo, notifica Dugin, universale, in cui molti rischiamo di cadere, perché laddove ci siamo anche trovati, no? Lui parla proprio anche dell'era mondiale post-coronavirus, di questo nuovo conteggio della storia. La domanda che viene fatta dai governanti del mondo e da coloro anche che si rendono conto dell'urgenza di un risveglio politico è: chi sarà l'ultimo a cadere? Quanti colpi dovranno essere inflitti alle popolazioni, ai cittadini, a tutti coloro appunto che in maniera soggettiva e radicale si riuniscono per incarnare questo spirito sacro e combattere? Lì, dice Dugin, da dove si va affermando una società che è quella appunto pestifera, impregnata di morte? Di una morte che non è una morte che vuole portare una rigenerazione, una ciclicità che poi riconduce a una vita, ma che vuole essere una morte terminale, finale, dove oltre non c'è niente. Ecco che la scelta che dobbiamo fare è senza ritorno. Un senza ritorno dove quella nostra scelta deve diventare, uso un'immagine molto bella, del seme di sacrificio, che è quello, dice, che fa innescare l'apertura di ciò che Guénon chiamava l'uovo del mondo, che si apre su questo nostro mondo, appunto, e porta a questa trasformazione. Dice Dugin: dobbiamo diventare capaci di sconfiggere gli dèi tutti che ingannano e appestano questa nostra esistenza, gli dèi della materia, ovvero coloro che si spostano nel mondo corporeo per sconvolgere l'ordine del cosmo, e l'ordine del cosmo sarà sconvolto. Nessuno si può opporre a questo, tranne gli esseri umani, essi arrivano nel mondo corporeo dall'alto e si trovano nei corpi temporaneamente. Questo crea un certo conflitto con gli dèi della materia e i loro innumerevoli aiutanti. E fa tutta una serie di esempi molto belli su quelli che sono questi aiutanti, e dice: in accordo con la legge dello spirito, che va in conflitto con gli dèi della materia, l'uomo, che finora è stato colui che ha rifiutato l'eternità, diventa colui che si pone nel giusto momento del suo sconvolgimento, in uno scontro degli uomini con gli dèi della materia, che è come un gioco, per andare a vincerli, a sconfiggerli. Tutta la cultura umana è una grande testimonianza di ascesi eroiche. E l'eroismo è ciò che caratterizza coloro che scelgono di combattere l'ultima battaglia. Un eroismo, per concludere, che è quello a cui siamo chiamati noi individualmente, quella soggettività radicale che ci permette di avere questa luce necessaria per comprendere chi e cosa è l'anticristo, lo è stato, lo è e soprattutto lo sarà, per farsi trovare pronti a poter combattere l'ultima battaglia dalla parte di coloro che un giorno saranno chiamati eroi. Grazie mille.